In questa 30ª lezione continuiamo l'esame delle strategie della NATO e siamo arrivati all'arrivo, al cambio di governo degli Stati Uniti, dove l'amministrazione Truman fu sostituita dall'amministrazione Eisenhower. Dobbiamo ricordare che in questo periodo per la NATO gli Stati Uniti erano sempre più impegnati nella guerra di Corea e una delle promesse che aveva fatto Eisenhower quando arrivò alla presidenza nel novembre 1952 fu proprio quella di far cessare questa guerra. E una volta arrivati all'armistizio, l'armistizio è uno degli armistizi più lunghi al mondo perché dura ancora, Eisenhower approvò una nuova dottrina strategica, che era una grande strategia che si poneva come obiettivo quello di sventare la minaccia sovietica alla sicurezza degli Stati Uniti. Nel fare questo, evitare di indebolire seriamente l'economia USA o minare i valori fondamentali e le istituzioni dell'Occidente. Voi vedete la relazione fra economia e forza, le relazioni fra economia e forza che non possono mai essere trascurate. Non si può arrivare alla bancarotta semplicemente per costituire una forza credibile e ovviamente non si può neanche cedere nei programmi sociali facendo indebolire il paese, va bene, quindi venendo meno a quale principio? Al principio della conservazione della forza. Bene, ecco, questa nuova dottrina, che fu chiamata la dottrina del New Look, va bene, partì dalla considerazione che in Europa occidentale il potenziamento della forza militare, il progresso nella ripresa economica hanno rimediato, almeno in parte, a una situazione di patente debolezza. Eisenhower era stato Sacheur fino al momento della sua elezione, quindi sapeva bene quante poche divisioni c'erano, quanto poco credibile fosse la difesa terrestre dell'Europa occidentale. Beh, per questo la precisazione che almeno hanno rimediato, almeno in parte, però questo significava che l'Europa, quindi le forze NATO dell'Europa, erano sufficienti a rendere costosa per l'Unione Sovietica un'azione aggressiva in Europa e quindi si creava una maggiore fiducia e sicurezza fra i popoli dell'Europa occidentale. Però gli alleati erano ancora dipendenti dagli Stati Uniti per la loro sicurezza, perché erano privi della capacità atomica che, come dice la dottrina di New Look, è il deterrente maggiore all'aggressione sovietica e molti di loro mancano di quella stabilità politica e economica sufficiente per appoggiare le proprie forze militari. Siamo nel 1953, è vero che anche i sovietici avevano l'arma atomica, ma non avevano ancora i mezzi per minacciare seriamente, in modo credibile, di bombardare con le armi atomiche l'Occidente. Va bene. Quindi Eisenhower ritagliò per gli Stati Uniti un ruolo molto particolare: mantenere un forte assetto di sicurezza con l'enfasi su un'adeguata forza offensiva di rappresaglia e di difesa, basata su una capacità atomica massiccia, inclusiva delle basi necessarie, un sistema integrato ed efficace di difesa continentale, su forze pronte degli Stati Uniti e degli alleati, convenientemente dislocate e adeguate a scoraggiare e a contrastare inizialmente un aggressore. Ecco, qui vediamo che viene fuori un concetto che si ripeterà ed è entrato nella dottrina, il concetto del tripwire, del cavetto d'inciampo. Io metto le forze in posizione avanzata in modo da difendermi il più avanti possibile. Quando queste forze entrano in contatto con il nemico ed è chiaro che sta per iniziare o sta iniziando un'aggressione, allora intervengono tutte le forze e, grazie alle forze nucleari, sconfiggono il nemico. Però c'erano tre precisazioni. Prima, in caso di ostilità, gli Stati Uniti useranno le armi nucleari esattamente come tutti gli altri tipi di armi, quindi le armi nucleari non saranno considerate armi particolarmente soggette a vincoli precisi. Secondo, gli Stati Uniti delimitavano l'area geografica di un loro impegno, cosa che per esempio non hanno più fatto, e loro dicevano: noi interverremo solo secondo gli attuali trattati. Quindi, difesa della NATO, Germania occidentale, Giappone, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, le repubbliche americane e quella di Corea. Bene, queste sono le aree dove gli americani si difenderanno contro possibili aggressioni da parte dell'Unione Sovietica e, guarda caso, della Cina comunista. Bene. C'era però una considerazione. Alcuni paesi, come l'Indocina o Formosa, rivestono una tale importanza strategica per gli Stati Uniti che un attacco contro di esse probabilmente obbligherebbe gli Stati Uniti a reagire con la forza militare. Ecco, attenzione, qui voi vedete che la crisi dello stretto di Taiwan veniva giustificata come un'area da proteggere. La terza precisazione era questa: bisognava mantenere aperte le possibilità di negoziare con l'Unione Sovietica e con la Cina comunista per raggiungere accordi accettabili e attuabili. Vabbè, sia argomenti di carattere particolare, sia argomenti di carattere generale. Quindi voi vedete che già nella dottrina del New Look si cominciava a parlare della possibilità di dialoghi fra le potenze nucleari. Bene. Quindi la dottrina Eisenhower si basò sulla principale forza in potenza costituita dalle forze dell'aeronautica e della marina, nonché sul potenziale nel generare un grande sforzo di guerra economica. Ecco, quindi la dottrina New Look prevedeva aeronautica e marina, che erano dotate di bombe atomiche a carattere strategico. Ricorderete che la marina disponeva dei cosiddetti missili Regulus, che erano dotati di testata atomica, e ovviamente i bombardieri B-36, successivamente verranno fuori i B-52, che erano i bombardieri strategici. Bene. Però, quindi, forze armate terrestri molto ridotte all'essenziale, e che, come vedremo, solleverà delle reazioni. È strano che proprio un generale dell'esercito si basasse sulla marina e sull'aeronautica, nonché sull'arma economica. E questa è una cosa molto interessante, perché voi vedete che una strategia inevitabilmente deve diventare una grande strategia per essere credibile. Non a caso, pochi anni dopo, nel 1956, e ve l'ho già raccontato in un'altra lezione, gli Stati Uniti useranno l'arma economica non più contro l'Unione Sovietica, ma contro gli stessi alleati, per costringere a desistere dall'invasione del canale di Suez. Bene. Però c'erano delle differenti interpretazioni del New Look, perché da una parte c'era il segretario di Stato Foster Dulles, che guarda caso, parlando al Council of Foreign Relations, va bene, nel 1954 partì dalla considerazione che non era una sana strategia militare quella di mantenere permanentemente in Asia forze terrestri tali da assorbire tutte le riserve strategiche, e aver detto che non era una sana economia o una buona politica estera quella di sostenere in permanenza altri paesi. Quindi voi vedete che comincia il dibattito che poi verrà chiamato il dibattito del cosiddetto burden sharing. Affermò che gli Stati Uniti non potevano permettersi spese militari che portassero in pratica la bancarotta. Bene. Avendo detto questo, Dulles diceva: la difesa locale sarà sempre importante, però non basterà mai per contenere la notevole forza terrestre del mondo comunista. Quindi la difesa locale deve essere rafforzata dal deterrente addizionale di una capacità di rappresaglia massiccia, Per cui gli Stati Uniti dipenderanno soprattutto da una grande capacità di effettuare una rappresaglia immediata con i mezzi e nei luoghi che verranno scelti. Ecco, quindi Foster Dulles, dopo aver fatto un discorso estremamente duro, estremamente bellicista, dice: noi decideremo noi. Voi vedete che Foster Dulles si allineava perfettamente con quanto il Congresso aveva detto all'epoca della firma del Trattato di Washington. Il Congresso aveva annacquato l'articolo 5 non prevedendo una clausola di difesa automatica, e Foster Dulles ci interverremo, sì, ma quando ci pare a noi. Diverso invece era il punto di vista del ministro della difesa. Va bene. Però bisogna dire che Eisenhower, vabbè, tutto sommato, era abbastanza consapevole del fatto che una struttura di difesa di questo genere comportava una debolezza: l'incapacità di condurre le guerre limitate. Quindi Eisenhower cosa disse? Io delego gli alleati a condurre le guerre limitate. Nelle sue memorie infatti ha scritto: il ruolo logico dei nostri alleati lungo la periferia della cortina di ferro sarebbe stato quello di provvedere con il nostro aiuto per la propria sicurezza locale, specialmente con le forze terrestri, mentre gli Stati Uniti avrebbero provveduto con forze di riserva mobili di tutte le forze armate. Questo, sì, ha funzionato per esempio in Malesia, quando gli inglesi sono riusciti a debellare la guerriglia, non ha funzionato per la Francia e l'Indocina, quando la Francia appunto fu sconfitta dagli indocinesi proprio in quegli anni. Va bene? Era comunque una visione piuttosto diversa da quella di Foster Dulles, va bene, che appunto aveva parlato di rappresaglia istantanea ma con mezzi e nei luoghi di nostra scelta. Invece il ministro della difesa Wilson, Charles Wilson, che era stato nell'industria, perché era stato il presidente della General Motors, vedeva la situazione in maniera ancora più radicale. Diceva: noi non possiamo permetterci, noi Stati Uniti, non possiamo permetterci di combattere guerre limitate, possiamo solo permetterci di combattere una grande guerra, e se ce ne sarà una, questa sarà il tipo di guerra che accadrà. Quindi lui sviluppò le forze nucleari, sia della Marina sia dell'Aeronautica, perché le riteneva molto costo efficaci. Bene, il termine americano per indicare che un qualche cosa è costo efficace è more bang for the buck, più esplosivo, più scoppi per il singolo dollaro, no? Ecco. E quindi gli Stati Uniti concentrarono le risorse finanziarie nelle forze nucleari aeronavali, no? La dottrina del New Look entrò pian piano, peraltro senza grandi problemi, nella NATO. Abbiamo parlato degli studi del 1954, e poi questi studi furono ripetuti nel 57, sempre con lo stesso curioso titolo che vi ho citato nella scorsa lezione: The Most Effective Pattern of NATO Military Strategy for the Next Few Years. Quindi fu fatto il nuovo concetto strategico, denominato questa volta MC48, che fu approvato nel novembre 54. Quindi questo diceva che qualora venisse una guerra generale, la NATO avrebbe dovuto assicurare la capacità di effettuare una controffensiva nucleare immediata e devastante, con tutti i mezzi disponibili, e sviluppare la capacità di assorbire e sopravvivere all'attacco nemico. Dice: sì, attenzione, almeno in Europa i sovietici sono in grado di sganciare bombe nucleari, quindi bisogna assicurare sia una rappresaglia massiccia sia una capacità di sopravvivenza. Sostanzialmente cosa si faceva? Si sostituiva la potenza nucleare al posto degli uomini, e questo creò un malcontento generale, soprattutto nell'esercito americano, no? E le critiche quali erano? Che in sostanza gli Stati Uniti si preparavano alla guerra nucleare, in realtà l'Unione Sovietica stava svolgendo quella che poi verrà chiamata la strategia periferica. Strategia periferica che Eisenhower aveva delegato agli alleati, ma gli alleati evidentemente non erano in grado di condurre. Ricorderete che gli Stati Uniti hanno riempito di mezzi gli inglesi e i francesi proprio perché conducessero queste operazioni antisovversione, e il risultato è stato che mentre gli inglesi sono stati efficaci e ci sono riusciti nelle loro colonie, che poi negli anni 60 troveranno l'indipendenza, i francesi sono falliti in questo scopo. Tant'è vero che il problema, secondo l'esercito americano, era quello di come vincere le small wars, le piccole guerre che stavano mostrando una continua avanzata dei sovietici nel mondo. Va bene? E il generale Ridgway, che era il capo di stato maggiore dell'esercito, fu sostituito da uno che apparentemente era più flessibile, era più intelligente, ed era il generale Maxwell Taylor. Il generale Maxwell Taylor era un paracadutista che fra l'altro era stato mandato a Roma l'8 settembre 43 per vedere se era possibile agli alleati di aiutare gli italiani nella difesa di Roma contro i tedeschi, ed era ritornato dicendo che non si poteva fare. Poi lui aveva comandato la divisione dei paracadutisti in Normandia nella fallita operazione Market Garden, che tendeva a avanzare in Olanda rapidamente fino a giungere alla Germania. Voi ricorderete il film L'ultimo ponte, dove la parte americana funzionò, la parte britannica invece incontrò un ostacolo imprevisto, due divisioni tedesche che fecero a pezzi i poveri paracadutisti. Quindi lui cominciò una sua battaglia per contenere le riduzioni dell'esercito, che era di appena 1 milione di uomini, sempre per gli impegni della Corea, e dovette scendere comunque a 800.000 uomini. E lui cominciò a dire: guardate che anche noi dobbiamo darci da fare per operare nelle guerre limitate, no? E ci sono stati autorevoli personaggi che lo appoggiarono. Il primo di tutti fu George Kennan, che voi avete conosciuto in altri corsi, quale scrisse: il giorno della guerra totale è passato, da questo momento in poi le operazioni militari limitate sono le uniche che presumibilmente serviranno a ogni scopo coerente. Perché Kennan diceva questo? Perché faceva un'osservazione che detta a posteriori è del banale, ma che tanto banale non era. Di fronte a una minaccia nucleare, e quindi di fronte a una sicura sconfitta, i sovietici non attaccheranno mai in Europa o comunque nell'area, nel perimetro che era stato specificato dagli Stati Uniti, ma condurranno appunto delle piccole guerre limitate, grazie al loro prestigio, grazie al fatto che i popoli che volevano liberarsi dalle potenze coloniali e si rivolgevano a loro, in maniera tale da indebolire gradualmente l'Occidente. Perché erano preoccupanti tutte queste piccole guerre? Perché, guarda caso, nei paesi colonizzati da Francia e Gran Bretagna c'erano le risorse, c'erano le principali risorse minerarie e agricole, dal cacao fino ai metalli preziosi. Ricorderete quando ci fu la crisi del Congo belga, il Congo belga si rivelò con una miniera inesauribile che ha garantito il benessere del Belgio per lunghi anni grazie al miniere d'oro, al miniere di uranio e così via. Bene, ma c'era, ma persino Kissinger lo appoggiava. Bene, perché? Perché Kissinger disse una cosa: la deterrenza è massima quando la forza militare si unisce alla volontà di impiegarla. Kennedy a quell'epoca, Kissinger a quell'epoca non era ancora famoso, era un professore, va bene, di università, però era già noto, scriveva già articoli, e questa tua frase fu, malgrado fosse piuttosto oscura, fu un'indicazione che non era detto che gli Stati Uniti avrebbero utilizzato immediatamente e massicciamente l'arma nucleare. Quindi Kissinger si allineava con chi? Con Foster Dulles. Però c'erano dei dubbi, no? La dottrina del New Look, come vedete, assomigliava molto alla frase romana come te movite fulmine, no? Ecco. Però non è detto che ci sarebbe stato l'uso del fulmine così immediato, no? E nel frattempo però successe un qualche cosa che sconvolse tutti i piani di difesa. I russi misero in orbita un satellite, lo Sputnik, che era poco più di una pallina dotata di una batteria e di una lucetta lampeggiante che fu seguita dagli appassionati di astronomia durante molte notti d'estate. Però questa operazione, che poi fu seguita un paio d'anni dopo dall'invio del primo astronauta in orbita terrestre, fece capire che i russi avevano finalmente trovato un modo per ribattere alla minaccia dell'offensiva nucleare massiccia, perché con i missili intercontinentali sarebbero riusciti a colpire l'Europa e attraverso il polo gli Stati Uniti. Quindi voi vedete, come aveva detto di Gianberdino, entrare di mezzo anche l'Artico, no? Ecco. Quindi ci fu una situazione in cui non era più impunito un eventuale sgancio di bombe atomiche immediato e massiccio. Correva il rischio di venire contrastato. Iniziava l'era di quello che poi è stato definito l'era del MAD, Mutually Assured Destruction, distruzione mutua assicurata, no? E i dubbi di Kissinger sulla volontà di usare le armi nucleari fu confermata dal sbarco in Libano nel 58. Quando le forze americane sbarcarono in Libano nel 58, avevano delle testate nucleari tattiche, bene, però le lasciarono a bordo delle navi. Bene, i famosi missili Honest John, no? Quindi persino Eisenhower fu quasi convinto, va bene, che i problemi che si manifestavano al Terzo Mondo richiedevano forze militari convenzionali. E cominciò a ragionarci, va bene? Ora, questo però metteva tutto in crisi e uno studioso che è stato già citato nelle scorse lezioni, Bernard Brody, scrisse nel 59: un principio fondamentale d'azione per gli Stati Uniti è quello di dotarsi di una capacità reale e sostanziale per gestire aggressioni limitate e locali mediante un'applicazione locale di forze, per evitare di trovarsi un giorno nel dilemma in cui noi dovessimo accettare la sconfitta su un problema locale di grande importanza, oppure ricorrere a un tipo di forze che potrebbe essere intrinsecamente inappropriato e che potrebbe aumentare in modo critico il rischio di una guerra totale. Ecco. Bernard Brody aveva dipinto con 15 anni di anticipo la situazione in cui poi si verranno a trovare gli Stati Uniti in Vietnam. Quindi arrivò l'amministrazione Kennedy. L'amministrazione Kennedy che cominciò a rivedere la strategia sulla base di quello che il generale Maxwell Taylor aveva proposto. E Maxwell Taylor aveva proposto sì delle forze di deterrenza atomica, però lì piccole, tanto non servivano molte, ci volevano le forze di controattrito, delle forze da dislocare oltremare, forze mobili di riserva, trasporto aereo navale, forze per la guerra antisommergibile, no? Quindi, secondo il generale, bisognava dire che gli Stati Uniti si preparavano a rispondere ovunque, in ogni momento, con armi appropriate alla situazione. Non erano del tutto rivoluzionari, però significava spendere tanto. Spendere tanto, soprattutto perché le forze convenzionali costano e proprio Eisenhower aveva detto noi non ci possiamo permettere di fare una guerra convenzionale terrestre, quindi risparmiamo sulle forze terrestri e siamo capaci di colpire lontano e di tornare indietro senza far altro rischiare la vita dei nostri uomini. La dottrina di Eisenhower era anche influenzata dal fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale, la guerra di Corea è stata la guerra dove gli Stati Uniti hanno avuto più perdite. 73.000 uomini, per paragone, in Vietnam ne hanno persi un po' meno di 60.000. Va bene. E quindi erano decisi a non impegnare più gli uomini. Però c'erano le guerre locali, però gli alleati non erano in grado di svolgere questo compito che gli era stato affidato sia pure in maniera non formale, per cui bisognava trovare come controbilanciare, come fronteggiare la strategia periferica sovietica. Beh, strategia periferica sovietica che fu appunto il problema che si pose Kennedy, ma Kennedy si trovò con due posizioni divergenti nel proprio staff. Tutte e due le parti riconoscevano che le forze strategiche dovevano essere in grado di sopravvivere a un attacco di sorpresa in quantità sufficiente a effettuare una rappresaglia con un colpo devastante. Ambedue potevano l'enfasi sul requisito di un sistema di comando e controllo efficace e protetto, ma differivano su quali bersagli scegliere. La prima impostazione era quella della deterrenza limitata o minima, il che avrebbe consentito di rallentare la corsa agli armamenti. La seconda invece spingeva per forze sostanzialmente maggiori, capaci di offrire una varietà di opzioni in materia di scelta dei bersagli. McNamara si allineò con questa seconda posizione, quindi anziché una deterrenza limitata o minima, adottò un concetto di deterrenza, vogliamo dire medi, va bene? Però lui cercò di indurre i sovietici a adottare una strategia che escludesse il bombardamento delle città. Dice, se voi non bombarderete le nostre città, noi non bombarderemo le vostre. Bene. Quindi dire, concentriamoci sui bersagli militari. Bene, rendiamo le nostre basi di lancio dei missili sufficientemente protette contro un eventuale bombardamento nucleare in modo da poter rispondere. Bene, quindi distruggere le basi del nemico prima che questi abbia la possibilità di lanciare la seconda salva. E il suo discorso di Ann Arbor fu estremamente chiaro. Bene. E in questo si diceva proprio questo, proprio la potenza e la natura delle forze dell'alleanza rende possibile mantenere, anche nel caso di attacco di sorpresa massiccio, una sufficiente riserva di potenza d'urto per distruggere una società nemica se indotti a farlo. In altre parole, stiamo dando al nostro possibile avversario l'incentivo più fortemente immaginabile per trattenersi dal colpire le nostre città. Questo formalmente non ebbe risposta ai sovietici, però i sovietici dissero non solo le guerre mondiali ma anche le guerre limitate devono essere evitate a causa del pericolo di una degenerazione in una guerra mondiale. Però le guerre di liberazione comunque sono decise. Quindi, come vedete, la risposta sovietica fu noi cercheremo di non fare guerre limitate, cercheremo di appoggiare indirettamente le guerre di liberazione. Voi ricorderete che gli sponsor della guerriglia sono fondamentali e in effetti l'Unione Sovietica da quel momento passò a fare lo sponsor di guerriglia, con un'eccezione che vedremo, che era appunto l'eccezione di Cuba, no? Ecco, la preoccupazione però di McNamara era che in questa maniera gli sovietici praticavano quella che lui chiamò il salami slice politics, cioè la politica delle fette di salame, prendersi una fetta alla volta di salame e avanzare in modo lento ma costante, no? Quindi furono previste tre fasi nel nuovo concetto strategico americano: la difesa diretta con forze convenzionali, l'espansione deliberata con forze nucleari tattiche, qualora le forze convenzionali si trovassero in difficoltà, e poi la risposta generale nucleare, cioè i missili balistici che erano costituiti in una triade. Vabbè, la triade qual era? Missili intercontinentali, missili raggio intermedio, bombardieri strategici. Come sapete, i missili intermedi, che erano basati in Italia e in Turchia per la NATO, furono poi eliminati grazie all'accordo del 1962 dopo la crisi di Cuba, no? Questa strategia in tre fasi, va bene, si ritrovò a dovrà essere venduta poi alla NATO, no? Mentre le forze convenzionali dovranno, e qui abbiamo un'altra situazione che vi ho già accennato, dovranno combattere grandi campagne in due teatri operativi più un'operazione di contingenza minore, va bene? Poi le forze nucleari avrebbero assicurato la deterrenza. E l'approccio americano appunto era quello della pressione graduale, no? Pressione graduale che si verrà applicata, ahimè, anche in Vietnam con risultati praticamente nullo. E si cominciò a parlare non solo di forze terrestri, oltre che aeree e marittime, in grado di condurre due grandi campagne operative. E poi diceva bisogna avere delle forze di rapido impiego per accrescere la risposta non nucleare. No? Ecco. Il problema fu che questa ricostruzione dell'esercito americano era costosa, e fu costosa. No? Però quando McNamara cercò di vendere il concetto di rappresaglia di sostituzione della presenza massiccia con la cosiddetta risposta flessibile, quindi noi cominceremo a difenderci con forze convenzionali, poi useremo le armi tattiche, poi useremo le armi nucleari strategiche, però decideremo di farlo quando e dove vorremo, vabbè, ci fu una posizione fortissima da parte soprattutto della Francia. Si cercò di convincere la Francia, è convincere tutti gli alleati, compresa la Germania, vabbè, che aveva paura di questo ombrello nucleare che diventava quantomeno dubbio, creando la forza multilaterale, la Multilateral Force, che doveva essere costituita da un certo numero di missili Polaris messi su navi mercantili con equipaggio multinazionale e sotto il controllo operativo con la doppia chiave, una chiave americana e una chiave della NATO, no? Ora, qual era l'altra obiezione? L'altra obiezione era che comunque la difesa aeroterrestre non era ancora, in quegli anni non era adeguata. Si poteva farla sul Reno, ma molto più probabilmente sarebbe stata lungo la linea della Somme, dei Vosgi, lo Giura, lo Jura e le Alpi. Quindi si diceva praticamente che neanche la linea del Reno poteva reggere, ma bisognava tornare indietro. Voi vedete perché poi si sono la Francia si è dotata di armi nucleari proprio per resistere a un'eventuale invasione, no? E poi, in effetti, bisognava diminuire la tensione. Quale fu il modo per diminuire la tensione? Fu quello di cooptare economicamente l'Unione Sovietica. Ci furono molte iniziative, sia da parte della Germania, sia da parte dell'Italia, no? Però per avere l'approvazione della strategia di risposta flessibile bisognò attendere il 1967. Bene, il documento prevedeva da una parte la possibilità di un attacco diretto esclusivamente o inizialmente contro una regione dei fianchi, Norvegia e Mediterraneo. Va bene? E diceva, nella regione centrale possiamo attenderci qualche indicazione militare della concentrazione con una stima che copre un intervallo da 4 a 15 giorni nel contesto di un attacco con 80 divisioni. Come voi vedete, le divisioni sovietiche diminuivano in continuità. Però la caratteristica della nuova dottrina fu duplice. Da una parte la flessibilità, si comincia a difenderci con forze convenzionali, poi con forze nucleari tattiche, poi dove serve e quando serve useremo la risposta nucleare. Però questo prevedeva un concetto di escalation, il concetto di escalation, quindi una possibilità di crisi che degenerava gradualmente in una guerra. Ecco, il concetto di escalation sarà il concetto che verrà applicato dalla NATO, però quando verrà applicato dagli Stati Uniti in Vietnam si rivelerà un fallimento. Perché? Perché ricordatevi che la strategia mette in campo l'azione dell'intelligenza e le risposte non possono essere automatiche, devono essere dettate da considerazioni di tipo intelligente.